Dunque, siamo arrivati un po' al centro teorico della questione dumontiana, nel senso che abbiamo visto già l'altra volta, se vi ricordate, perlomeno l'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo cominciato a vedere gli strumenti che Dumont mette in uso per studiare le diverse culture, no? Quindi abbiamo il metodo comparativo, abbiamo l'accento sull'ideologia, abbiamo lo studio delle opere di quelli che potremmo chiamare in qualche modo testimoni privilegiati o comunque di coloro che intervengono nel processo di acculturazione di cui abbiamo parlato, no? E che cos'è questo processo di acculturazione? È il processo che si attua, si mette in essere fra le due culture, delle quali una è in una posizione di predominio e un'altra è in una posizione di difesa, comunque di vittima per certi versi, e che cosa succede all'interno di queste culture. Abbiamo visto che nella Vulgata, quella che era anche la preoccupazione ricorrente di un decennio fa più o meno, si immaginava che questo processo di fatto non fosse un processo, bensì un'influenza unidirezionale della cultura più potente, che si immaginava sgretolare più o meno rapidamente l'altra per sostituirlesi, mentre invece, dice Dumont, la questione è molto più complessa. E soprattutto non avviene, questo processo non avviene solamente tra culture che sono molto sfasate, diciamo, in termini di progresso, se vogliamo adottare la famosa visione monoculturale antropologica, ma avviene anche fra culture che in qualche modo convivono, coesistono, o perlomeno fra stadi di culture che coesistono, perché quello che lui individua è un processo di acculturazione che ha luogo tra la variante moderna e, no, scusate, tra la configurazione moderna e le varie culture oliste preesistenti, ma negli stessi stati, quindi non parliamo della, non so, la cultura indonesiana, parliamo della cultura olandese, della cultura francese, della cultura tedesca, quindi di culture estremamente importanti in termini di ordine, diciamo, globale. Allora, l'idea generale è quella che la modernità propone, abbiamo visto, è l'idea che la cultura moderna ha soppiantato le altre, no? E che quindi tutte condividono e partecipano della stessa cultura, la quale è quindi la cultura moderna, la cultura occidentale, eccetera, eccetera, eccetera. Lo sguardo di Dumont ci fa notare che non è vero per niente. Vi ricordo che, per esempio, no, se ricordiamo Hobsbawm, uno dei punti che viene messo in luce è che la cultura moderna di fatto si appropria di una serie di tratti delle culture precedenti e li rivende come propri, che è un po' quello che dicevamo adesso al momento del break per le parole, per i significati delle parole, no? In un certo senso il modello è quello. Però questo non accade nella totale acquiescenza della cultura tradizionale precedente. La cultura tradizionale precedente cosa fa? In qualche modo arretra inizialmente sotto questo attacco così potente, perché di fatto la configurazione moderna è estremamente potente. Però rinserra le fila e pian piano inizia a reagire, in qualche modo quindi inizia una relazione, un rapporto con questa variante, alla fine del quale che cosa succede? Che queste due identità convivono e hanno dato frutto nel frattempo ad una variante. Ecco perché Dumont parla di varianti. No, variante che vuol dire? Vuol dire che ha dei tratti che ricordano molto la configurazione moderna in purezza, ma anche dei tratti che invece sono peculiari della cultura preesistente che insisteva su quel territorio in precedenza. Okay? Perciò Dumont parla a sua volta di un supporto clandestino in un certo senso, no? Ci dice non solo la modernità non è in grado di sussistere da sola. Non solo la modernità non è in grado di, come dire, provvedere a tutte le esistenze di un corpo sociale, ma i successi che ha ottenuto fino ad oggi sono dovuti anche all'apporto clandestino delle culture precedenti. Cioè, se la modernità ha ottenuto quei famosi 3 secoli di trionfi di cui abbiamo discorso estensivamente, non è soltanto per merito suo, ma in larga misura anche perché le culture oliste che la precedevano sono state in grado di smorzarne gli effetti più devastanti. Come hanno fatto? Abbiamo visto, abbiamo ipotizzato, perché non è che ne siamo certi, però probabilmente come hanno fatto? Hanno fatto anche grazie al fatto che la socializzazione è un processo estremamente complesso e in quanto tale offre una serie di scappatoie e trasmette comunque un ammontare di sapere che è inconsapevole. Vi ricordate, abbiamo parlato della cultura implicita, no? La cultura implicita è in qualche modo una specie di quantum che viene trasmesso più o meno immodificato durante tra le generazioni. Perché se le generazioni non sanno di averlo trasmesso, le prime e le seconde, di averlo ricevuto, questo verrà di nuovo trasmesso in questa continua mancanza di attenzione, di consapevolezza, più o meno simile a come era prima. E quindi ovviamente porterà con sé valori e modelli di comportamento tradizionali, che saranno quelli che genereranno, non so se ne abbiamo parlato con voi, che genereranno la famosa giaculatoria che sentiamo io perlomeno da 40 anni a questa parte sulla famosa crisi dei valori. Cioè, voglio dire, se noi ragioniamo da un punto di vista astratto, da un punto di vista logico, che cosa vorrebbe dire crisi dei valori? Vorrebbe dire che non ci sono più valori, in un certo senso, no? Una cosa simile all'anomia durkheimiana per cui improvvisamente non ci sono più norme. Ma non è vero, i valori ci sono e come? Il problema è che non ci piacciono, no, perché i valori dell'oggi sono piuttosto evidenti, cosa sono? La performance, il risultato, l'economia, la ricchezza, sono belli chiari, insomma c'è gente che si comporta in modo coerente ad essi e presumo stia pure bene, quindi non è che manchino sti valori. Allora perché ci lamentiamo? Perché i valori dei quali ci lamentiamo sono quelli precedenti. Sono quelli che in qualche modo ci sono stati trasmessi nella cultura implicita, sono quelli che riteniamo essere ancora importanti e che non vediamo più perché sono stati effettivamente rimpiazzati, perlomeno nel discorso pubblico, perlomeno nel senso comune, da altre costellazioni. Capite? Quindi tutto questo lamentarci sul fatto che le cose non sono più quelle di una volta, come si diceva ai tempi, eccetera, è strano in quest'ottica, no? Perché i valori della modernità sono piuttosto evidentemente lì, sono tutti piuttosto chiari, noti, insomma non è che c'è da discuterne, e sembrerebbero godere anche ancora di buona salute, anche se magari con qualche piccola sfumatura come abbiamo visto. Per cui il fatto stesso che invece noi percepiamo un panorama in qualche modo desolante, percepiamo una sensazione ed una condizione nel corpo sociale che non è così brillante, anzi ci fa mal supporre per quello che sarà il futuro, evidentemente è legato al fatto che questa cultura e comunque una parte del suo portato valoriale stanno continuando a sopravvivere nonostante tutto, no? In modo clandestino. Credo che l'aggettivo dumontiano da questo punto di vista sia perfetto, perché sanziona e segnala esattamente questo, ovvero sia il fatto che non c'è consapevolezza nella modernità di questo contributo. Tant'è che la modernità si muove in modi evidenti per rendere la vita difficile a questo contributo, per fare in modo che si affermino invece i suoi punti di vista, no? Abbiamo parlato della famiglia, abbiamo visto che la famiglia è considerata da una gran parte dell'opinione pubblica moderna come una iattura, non come, una risorsa. La famiglia deve essere qualcosa che comunque non limita la tua capacità di spostamento, non limita la tua devozione al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè deve essere ben tenuta a bada, perché nel momento in cui dovesse invece diventare un valore in sé, creerebbe evidentemente delle difficoltà al funzionamento dell'economia. Tutto il famoso motivo per cui nella parte che leggerete per la settimana prossima troverete tutto un lungo discorso dell'Economist contro la famiglia e contro tutta una serie di ragionamenti che sono su di essa centrati. Quindi il panorama a cui noi assistiamo è questo, ovvero sia una convivenza squilibrata tra due modi, due regimi, in un certo senso, senza andare a chiamare di nuovo in causa, tra due regimi di vita. Uno che è quello moderno, che è centrato su razionalismo, strumentalismo, economicismo, tutte le cose che conosciamo piuttosto bene. L'altro invece, che è l'olista, che ha ancora una serie di valori che continuano a sopravvivere nonostante tutto, che sono appunto l'onore, la soddisfazione del ben fatto, no? Tutto quello che elencava giusto appunto Hobsbawm in quella lista estremamente interessante, e ci aggiungerei ovviamente per quanto ci riguarda la solidarietà, i legami familiari, l'importanza del primario e via discorrendo. Quindi questa cosa in qualche misura deve essere presa in considerazione, ma non è sufficiente. Perché messa così sembrerebbe semplicemente una questione di sopravvivenza di una cultura nonostante gli attacchi dell'altra. Ma si tratterebbe comunque ancora di un rapporto unilaterale, ovvero sia che la cultura batte, 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 l'altra a un certo punto riesce a stabilizzarsi, rimane lì, tutti amici come prima. E invece la cosa è ben più complicata ed è il motivo per il quale credo sia importante batterci sopra abbondantemente anche noi. Come fa una cultura olista, secondo Dumont, a resistere? Semplicemente trincerandosi? No. La cultura olista elabora delle rappresentazioni che, dice Dumont, sembrano un giano bifronte. Ovvero sia, vengono interpretate in modo differente dagli appartenenti alla cultura e dagli estranei. Quindi hanno un versante che è rivolto all'interno e un versante che è rivolto all'esterno. Perché questa cosa è così particolarmente interessante? E sono quelle che chiamiamo rappresentazioni ponte. Perché grazie al versante rivolto all'esterno, che è concepito come in qualche misura un camuffamento, oserei dire, queste rappresentazioni sono coerenti con la cultura moderna e vengono da lei fagocitate come ha sempre fatto. Perché la cultura moderna, abbiamo visto, ha un grande problema, ovvero sia, concependosi come universale, non riesce a pensare l'esistenza di altre culture. È un limite. No, nel momento in cui tu decidi che sei l'unica cultura disponibile ed esistente, il momento in cui dovessi accettarne altre faresti torto a te stessa, ti autocastreresti in un certo senso. Quindi la cultura moderna cosa può fare nel momento in cui si trova di fronte a dei contenuti che le sembrano plausibili e coerenti con i suoi assunti? Li può assumere soltanto come propri. Non so se questa è chiara la questione. Cioè questa debolezza della cultura moderna in qualche modo viene intercettata e sfruttata dalle culture oliste preesistenti. La cultura moderna non riesce a pensare ad altro che a un suo modo di fare, tanto da rubare anche tutte le parti, no, come abbiamo visto, che hanno a che fare con i legami familiari, con i legami primari, no? Pensate alle amicizie su Facebook, pensate alle comunità virtuali, pensate all'utilizzo dei nomi propri nel marketing e nella vendita al dettaglio, no? Tutte queste sono esattamente stesse strategie. La cultura moderna cosa fa? Assume il valore del nome proprio e lo strumentalizza per fare in modo che tu abbia difficoltà a instaurare un rapporto oppositivo con quello che ti serve, perché questo è il punto, no? Ne parlavamo, credo, l'altra volta. Nel momento in cui io vengo chiamato dal 300° call center e mi dicono buongiorno, sono Melissa, volevo proporle, nel momento in cui mi dici sono Melissa, a me mi metti in difficoltà, perché comunque quel tipo di mossa è una mossa che rinvia a un regime di rapporti, e nel momento in cui si parla a livello di nome proprio tu hai delle difficoltà a diventare direttamente offensivo, anche se di fatto Melissa non sai che cazzo sia né avrai mai occasione di incontrarla, però la strategia è ben chiara, capite? Perché noi ragioniamo e lavoriamo per grammatiche, che ci piaccia o meno, eh? Sì, più che altro è una strategia emozionale. Nel senso che il nome proprio ha una sua connotazione, è un po' come lo spazio che ti circonda, no? Tu chiami per nome proprio persone con cui hai un certo tipo di rapporto e quindi hai tutta una serie di modi di rivolgerti e di interagire con queste persone che non sono quelle del perfetto sconosciuto. Quindi di fatto Melissa, dicendoti che si chiama Melissa, si è appropriata di tutte queste caratteristiche di altri che non le competono. Questa è la strategia. Non so se è chiaro. E la modernità è bravissima in questo. Questa è una cosa che Marx non aveva visto assolutamente, no? Marx pensava che una volta che fosse stata svelata la modernità ci sarebbero state rivoluzioni dappertutto, perché uno avrebbe detto come te permetti, ma no, non è così facile, perché se questi sono così bravi a recepire qualunque cosa e a trasformarla in un suo prodotto, e tu come fai a piantarla con loro poi? Da che parte passi? Questo è il punto. Ecco perché le parole sono così importanti, come dicevo prima, perché quando tu conquisti una parola, quando tu conquisti un registro, e poi recuperarlo mica è facile, perché nel frattempo è stato inquinato, nel frattempo è uguale parlare con Melissa al telefono o parlare con Melissa che è una tua amica da 15 anni. E quindi quel rapporto in qualche misura è corrotto, per rimetterlo, riportarlo all'intensità iniziale non è facile, devi studiare qualcos'altro, e noi non sappiamo come, perché corrompiamo, siamo fortissimi a non, come dire, a riparare, a purificare, molto meno. Quindi il problema è esattamente questo, la cultura moderna si comporta in questo modo. Allora che cosa fanno le culture tradizionali, che tutto sommato hanno una certa capacità da questo punto di vista? Le danno l'esca. Guarda quanto ti piacerebbe questa idea, è proprio tua, perfetto, quello se la prende, puffete, e questa idea, che succede, entra a far parte della cultura moderna. Questo è il punto. E con sé porta tutto quel sottotesto che invece non era evidente, perché era l'altra faccia che la cultura moderna non vedeva. Capite? Quindi non solo le culture tradizionali riescono a un certo punto a sestarsi e a resistere, ma riescono anche a contaminare a loro volta la cultura moderna, a esportare all'interno dell'insieme di valori, idee, forza e tutta quella bellissima, quel bellissimo arsenale di strumenti che ha, degli strumenti che invece sono loro, portano con sé delle cose che non sono plausibili da un punto di vista moderno una volta che vengono in gioco. Però la cultura moderna non se ne rende conto, perché ne vede soltanto una parte. Quindi capite che c'è un meccanismo che è di doppia contaminazione. Certo, la cultura tradizionale paga pegno anche lei, perché? Perché i suoi valori alla lunga cominciano a cedere, come abbiamo visto, no? Vi ricordate l'assunto, che era un assunto già criticato da Hobsbawm, per cui diceva Adam Smith che il capitalista deve reinvestire i suoi guadagni nell'azienda. Perché? Dove sta scritto? Qual è il motivo particolare, cioè un motivo oggettivo per il quale avviene questa cosa? No, avviene sulla scorta di certi comportamenti, di certi valori che man mano che si ledono e si sgretolano non sono più in grado di obbligarti. E quindi cos'hai? Hai le seconda e terza generazione dei capitalisti che si liberano delle aziende, le vendono, le smembrano, le svendono, le fanno i famosi spezzatini, eccetera, eccetera, perché non hanno nessuna intenzione di continuare a investire in esse. Loro portano a casa il mal tolto, no? Prendi i soldi e scappa, come diceva qualche anno fa Woody Allen, e la faccenda si risolve. Ovviamente questo comporta poi tutta una serie di ricadute sociali, come abbiamo detto, credo più volte, però è nello stato delle cose. Quindi questi assunti, purtroppo, le culture tradizionali evidentemente non sono più quelle che erano una volta, ma neanche la cultura moderna lo è più. Questo è il punto focale della questione. Cioè quello che noi vediamo è un costante processo di modifica dell'una e delle altre, che è incessante, e non sappiamo dove ci porterà, evidentemente, no? Vedrete la prossima volta che questo discorso si rende evidente quando tu improvvisamente hai bisogno di usare degli aggettivi. Capitalismo dovrebbe essere una parola chiave che tutti condividono. Eppure esiste il capitalismo anglosassone, esiste il capitalismo familiare, esiste il capitalismo relazionale, esiste il capitalismo renano. Come fa una sola idea universale a avere tutti questi aspetti? Non so se la cosa è chiara. Ha tutti questi aspetti perché ognuno di questi è incarnato in una variazione, in una variante. Allora sì, il capitalismo anglosassone è frutto dell'incontro fra la cultura anglosassone e la modernità. Il capitalismo renano è frutto dell'incontro fra la cultura, la configurazione individualista e la cultura tedesca. Il capitalismo familiare è nostro, manca a dirlo, siamo quelli che hanno regolarmente la bandierina da questo punto di vista, però di fatto funziona così, è capitalismo familiare o relazionale, che guarda caso è centrato sulla questione dei rapporti primari, no, manco a dirlo. Quindi dal nostro punto di vista evidentemente uno dei tratti centrali è esattamente il primario, che ovviamente anche lui, come tutto il resto, non ha soltanto dei lati positivi ma anche delle luci e delle ombre, evidentemente, no? Quindi porta con sé il nepotismo, porta con sé la corruzione, porta con sé tutta un'altra serie di subfenomeni che comunque sono connessi con quel genere di regime nei rapporti. Ci siamo fin qui? Quindi quello che noi vediamo è questo, ovvero sia un costante divenire delle culture, non un semplice schiaccia sassi che ne elimina le vestigia di una a favore dell'altra che rimane intatta. No, l'altra ovviamente ha un suo prestigio, ha un suo primato, che attualmente sta cominciando a perdere un po' colpi, questo lo dobbiamo evidentemente notare, no? Nel senso che la modernità, a furia di recidere tutte queste radici tradizionali euliste, a un certo punto si è parecchio inaridita, cioè è diventata sempre più formale, è diventata sempre più astratta. Da questo punto di vista, gli strumenti maffesoliani, se vi ricordate, se abbiamo parlato, se avete letto Un mondo a spirale, che è il mio libro, è un dato di fatto che ormai la modernità non è più in grado di mantenere quel regime, diciamo, di monopolio che ha tentato di stabilire, no? Non è più in grado di farlo per una questione di nomos. Noi siamo nel mondo multipolare. C'è stato giusto appunto recentemente l'anniversario della caduta del muro di Berlino, no? Che ha sancito irrevocabilmente la questione, ma non è solo quello, evidentemente. Abbiamo attori regionali e attori imprevisti, diciamo fuori formato, come può essere l'ISIS, con i quali non si sa in che termini comportarsi, con i quali non si sa come impostare le strategie. Quindi, evidentemente, il primato della modernità è un primato che sta perdendo di consistenza. La grande questione che noi ci dobbiamo porre è questa: in mancanza di questo primato della modernità, cosa resta? Cioè, che rimane delle vecchie culture tradizionali? Qualcosa che ci permetterebbe di inaugurare una nuova fase o no? Questa è la grande domanda, no? Nel senso che ricominciare ex novo è impensabile perché non è mai successo in assoluto. A noi piace tanto pensarlo, la modernità adora pensare di essere stata un secondo inizio praticamente. La seconda chance, però non è vero perché, come abbiamo visto, si è portato dietro grandissime parti di quello che c'era precedentemente. E quindi che si ricominci da capo non è assolutamente pensabile, che probabilmente si possa invece accedere a queste riserve di senso, a questi universi culturali che in qualche misura ancora sopravvivono nonostante tutto, potrebbe essere senz'altro un punto di vista interessante. Ed è il motivo per il quale, come abbiamo detto, parleremo di variante italiana, nel senso che la variante italiana a noi genera qualche difficoltà teorica, evidentemente. Perché? Perché bisognerebbe cominciare a decidere qual è la cultura italiana, e già lì non è facile, nel senso che noi parliamo anche lì di una cultura italiana, ma sappiamo perfettamente che si è articolata regolarmente in tanti modi, no? Cioè, Lombardo-Veneto e il Regno delle Due Sicilie erano entrambi Italia, ma non è che possiamo parlare della stessa cultura sic et simpliciter. Quindi questo è il motivo per cui il pensiero meridiano rimane un discorso molto interessante, no? Perché probabilmente alcune parti italiane dell'Italia sono state più a contatto con la modernità e quindi sono più vicine a tutto il suo universo di senso, penso al Lombardo-Veneto, penso al Piemonte, no? Tutta la parte non a caso più industrializzata per certi versi, mentre altre culture invece hanno conservato probabilmente alla facciaccia di tutti i tentativi di colonizzazione dei versanti che sono rimasti ancora estensivamente presenti, nel bene come nel male, quindi la famosa criminalità internazionale che abbiamo esportato più o meno in tutto il pianeta, quindi tutta una serie di comportamenti con i quali attualmente non abbiamo un buon rapporto. Ma la domanda è: non abbiamo un buon rapporto perché li guardiamo da un punto di vista moderno o non abbiamo un buon rapporto in generale? Perché se vale lo stigma moderno, il fatto che che la modernità sia in crisi in qualche misura svuota lo stigma moderno di tanta importanza. Allora veramente devo pormi il problema di come mai il Sud non è moderno, o posso cominciare a pormi il problema di come sarebbe il Sud a prescindere dalla modernità, che è esattamente la questione di Cassano. Il pensiero meridiano è questo. Il pensiero meridiano è un altro insieme di valori e di modi d'essere che non è moderno, che non riconosce la modernità come st'enorme, st'ottima idea, come ce l'hanno spacciata per 300 anni, ma no, potrebbe viceversa configurare delle alternative. E siccome l'Italia, bene o male, comunque continua a non essere così particolarmente attenta ai valori moderni, come vedremo quando andremo a vedere i dati e tutto quello che appunto l'Economist ci rinfaccia, perché chiaramente l'Economist ragiona in chiave moderna e quindi non ha grande simpatia per noi, ecco, tutto questo può diventare invece il fondamento per una proposta alternativa alla postmodernità, alla dopomodernità, chiamatela un po' come pare, perché non riusciamo a dirla in nessun altro modo, visto che non abbiamo ancora ben capito di che si tratta, quindi stiamo arrancando un pochino. Però il fatto che si arranchi non manca di dimostrarci appunto come abbiamo bisogno di trovare delle altre etichette, di dire questa cosa in modo diverso, perché modernità non va bene più a nessuno. Cioè noi evidentemente non siamo più nella modernità, siamo da qualche altra parte, ma come la chiameremo non lo so, però al momento ci stiamo esattamente interrogando in proposito. Quindi le rappresentazioni ponte sono questo meccanismo, questo strumento, questa strategia, forse meglio, che viene utilizzata dalle culture oliste per conservare parte di ciò che ritengono più importante. Ovviamente il problema, uno, chi le fa? C'è un ufficio delle culture oliste nelle quali si creano le rappresentazioni ponte? No, evidentemente quello che abbiamo detto ci mostra come i processi culturali spesso e volentieri avvengano in modo inconsapevole, nel senso che le rappresentazioni ponte sono parte di un'elaborazione culturale dovuta a quegli stessi intellettuali, a quegli stessi pensatori a cui si rivolge appunto Dumont per trovare queste rappresentazioni ponte, ovvero sia sono cosa? Il tentativo di qualcuno che incarna un tipo di cultura perché non tutto quello che c'era in questa cultura si perda e che quindi diventano tali attraverso un processo spontaneo, attraverso un processo anonimo. Non c'è il creatore della rappresentazione ponte, no? C'è semplicemente questa esigenza più o meno articolata, più o meno sentita, più o meno evidente da parte di una cultura di salvaguardare alcuni dei suoi punti centrali, no? E da questo punto di vista una delle rappresentazioni ponte più importanti, secondo me, è il soggetto. Paradossalmente il soggetto non è pienamente un'idea moderna. Non è pienamente un'idea moderna perché, soprattutto al momento della sua nascita, una delle componenti fondanti dell'essere soggetto è l'interiorità. Sì, abbiamo già parlato di Bildung in qualche modo. Sa, qualcuno di voi sa cos'è la Bildung? Si ricorda dal liceo? Eh? Esatto, i famosi Bildungsroman sono i romanzi di formazione del romanticismo, no? Quindi Goethe, i dolori del giovane Werther e Novalis e tante altre cose di questo genere, il Wilhelmmeister e compagnia cantante, sono dei romanzi nei quali si mette a fuoco e si descrive questo tragitto, che è il tragitto di costruzione, brutto il termine, di inveramento di un soggetto.
Questo è arduo, insomma, forse un po' meglio.
Perché questo è importante e perché configura in modo centrale la variante tedesca? Perché è al suo interno che questo accade. E la variante tedesca, da questo punto di vista, dà un contributo alla modernità, volenti o nolenti, attraverso le rappresentazioni ponte, attraverso una serie di opposizioni frontali che abbiamo visto, no? Per esempio Nietzsche, per esempio Herder e compagnia cantante, che è molto sano, perché riesce a esportare all'interno della modernità una serie di figure che sono degli ossimori da un punto di vista moderno. Perché? Perché per esempio sulla figura del soggetto come ricco interiormente, che è il soggetto della Bildung, si declina e si genera tutta la metafisica, tutta la mistica del lavoro come carriera e come realizzazione di sé. Allora, dicevo, non so se sapete che in tedesco c'è una sola parola che descrive professione e vocazione, che è Beruf, okay. Che è esattamente il tipo di ragionamento che stiamo facendo adesso, secondo me, no? Perché? Perché questo doppio significato stabilisce un cortocircuito all'interno dell'idea di lavoro che va ben oltre l'idea di lavoro. L'idea di lavoro, a voler essere rigorosi, è un'idea che parla di uno scambio diseguale, perché Marx ha messo in luce quanto lo scambio sia diseguale, ma uno scambio, diciamo, più o meno alla pari, nel senso io ti do la mia forza lavoro, tu mi dai un salario. Non c'è niente che parli della realizzazione di sé in questo discorso, no? Però nel momento in cui io dico che la professione, ovvero sia il lavoro che io faccio, questo scambio economico, invece è una vocazione, io sto aggiungendo a questo significato qualcosa che non era lì inizialmente, no? Perché la vocazione, saprete bene, è un termine ad altissimo contenuto religioso, tant'è che noi oggi lo usiamo esplicitamente quasi soltanto per gli artisti e i preti, non ci sono altre vocazioni, è raro che qualcuno abbia un altro genere di vocazione. Perché questo termine è così fortemente connotato? Perché, cosa che spesso non immaginiamo, se tu sei chiamato c'è qualcuno che ti chiama. Cioè, noi dimentichiamo regolarmente l'altra parte della questione, cioè, c'ho la vocazione, io ho capito, sì, ma chi è che te sta chiamando? Quindi questo rinvio è quasi automaticamente ad una sfera trascendente. Poi dopo te la puoi in qualche misura giocare un po' come credi, però di fatto non è un rinvio che rimane qui, è qualcosa che arriva da un'altra parte, tant'è che poi è talento, spesso e volentieri è genio, tutta una serie di carisma, come diceva Weber, no, tutta una serie di parole che sono dei buchi neri dal punto di vista della coerenza sistematica moderna. Weber lo sapeva, da questo punto di vista era perfetto. No, Weber parla del politeismo dei valori, parla del disincanto, parla del carisma, e Weber era un razionalista. Questo è il bello della cosa, quindi capite che non è detto che tu debba per forza essere contro la modernità per generare delle rappresentazioni punte, però di fatto il carisma, no, che è uno dei punti focali dell'analisi della teoria politica di Weber, non è razionale. Il carisma è un altro termine assolutamente religioso, il carisma è la benedizione dello Spirito Santo, più di così se muore. Quindi capite che spesso e volentieri noi vediamo anche nell'opera di autori che sembrano, come dire, assolutamente integrati in una visione di un certo genere, dei momenti di assoluta rottura con lo schema canonico. E questo è lo stesso che accade con la professione vocazione, cioè nel momento in cui io stabilisco questa consustanzialità dell'attività lavorativa con invece una forma di sviluppo e di realizzazione interiore, io il lavoro lo devo interpretare in un altro modo. Non posso più viverlo esclusivamente e semplicemente come io ti do 5 euro l'ora e fai quello che dico io, perché non è così. Ed è uno dei motivi per i quali oggi stiamo soffrendo molto di questa situazione, perché quella mistica del lavoro è stata parte integrante del lavoro della modernità. L'idea del lavoro come diritto, l'idea del lavoro come professione, giusto appunto, e comunque del lavoro a tempo indeterminato, che ha senso nel lavoro nel momento in cui ragioni in termini di vocazione, oggi non c'è più. Quello è uno degli aspetti che purtroppo pian piano si sono persi, che vorremmo mantenere ma che non riusciamo più a mantenere perché le meccaniche della modernità pura, che è quella che abbiamo oggi, non riescono a concepirlo. Non so se vedete com'è importante la questione. Nel momento in cui tu decidi e torni e svuoti comunque di nuovo il lavoro di ciò che ci avevi messo, perché era questo colpo geniale per certi versi della Germania che era riuscita a rendere il lavoro un'attività umana, molto umana, perfino troppo, se vogliamo continuare a citare Nietzsche, ecco, la modernità oggi come oggi riesce a far piazza pulita di tutto questo insieme di significati, e cosa ottiene? Ottiene un'attività che non dà niente a nessuno, cioè dà soldi, fine. Ma, no? Posto che una cultura deve preoccuparsi anche, forse più, del senso della vita che non dei mezzi con i quali deve essere vissuta la vita, il lavoro in quest'ottica oggi come oggi non serve a nulla, perché nel momento in cui tu vieni ti si informa come se fosse un'eccellente notizia che tu cambierai 6 lavori statisticamente nell'arco della tua vita, quale sarebbe quello per cui sei evocato? Tutti e 6? Cioè è diventata una vocazione che te chiamano proprio, c'è una specie della fila di gente, no, quindi evidentemente di questi 6 lavori qualcuno forse, se sei fortunato, potrebbe rispondere alle tue esigenze, ma gli altri no. E quindi perché li dovresti fare? Semplicemente per pagarti le bollette. Non basta. Il problema è questo, cioè lavorare semplicemente per pagarsi le bollette può durare per un certo po', poi a un certo punto non basta più. Perché i tuoi costi personali, esistenziali, c'è un bellissimo libretto di Gallino, se c'è qualcuno di voi che è interessato all'argomento, che si chiama Il costo umano della flessibilità, non a caso, sono alti, capite? Perché una cosa è fare un lavoro che ti piace, e qui torniamo a intercettare le famose human resources, non so se avete fatto con Rosita qualcosa del genere, con la Garzi, i criteri organizzativi delle risorse umane, che dicono le risorse umane? Che se tu ami il tuo lavoro fai meglio e tu gli potresti dire grazie, no, te verrebbe proprio spontaneo, ecco. Però i nostri, come dire, i nostri illustri studiosi queste cose le scoprono con calma, cioè ogni tanto ci hanno, cioè, cazzo, sai che ho pensato, che se faccio il lavoro che mi piace lo faccio meglio, paspita, mi hai fatto un modello matematico per spiegarmelo, oppure lo devo prendere così come un'intuizione geniale? No, te verrebbe anche da prenderli un po' in giro in certi casi. Però di fatto il problema è esattamente quello: se tu fai il lavoro che vuoi fare, che ti piace fare, quello per cui sei evocato, che ti piaccia o meno, di fatto c'è, e tutti noi più o meno lo sappiamo che c'è un lavoro che ci piacerebbe fare, ecco, se fai quello lo fai bene e per te diventa un modo per vivere bene, perché non solo ti permette di avere le risorse economiche ma soddisfa anche le tue altre esigenze. Se invece fai un lavoro qualunque del quale non ti frega assolutamente niente, lo fai perché lo devi fare, ma sono ore che percepisci come buttate fondamentalmente, e quindi sei costantemente in allerta per trovare i modi per fregare chi te lo dà, no? Ovviamente, perché si innescano tutta una serie di meccanismi in qualche misura devianti a questo punto, quindi per sfruttare tutte le occasioni che te se presentano in modo ovviamente orientato ai tuoi fini e via scorrendo. E quindi chiaramente il mondo del lavoro diventa una specie di giungla nella quale ognuno cerca di portarsi a casa i brandelli più significativi della preda, ma insomma poi rimane gran poco. Quindi vedete che non è che siano imbelli le culture tradizionali. Le culture tradizionali attraverso questi meccanismi riescono effettivamente a portare nella modernità cose che effettivamente l'hanno resa grande, no? Perché per tanto tempo l'idea della professione è stata un'idea centrale, è stato il motivo per cui tutti noi abbiamo studiato quello che ancora oggi vorremmo risolvere. Nessuno di noi viene qui perché così farà 7 lavori diversi e porterà a casa uno stipendio da fame in linea di massima, perché c'è anche questo ennesimo problema. Tutti vorrebbero fare il lavoro che piace loro, questo è quanto. Ecco, questa idea però è un'idea tradizionale, non è un'idea moderna, no? La soddisfazione del lavoro ben svolto, come diceva Hobsbawm, non è un'idea che stia nell'economia, tant'è che l'economia, quando non c'è più questa idea, fa dei lavori abborracciati, no? Abbiamo parlato del good enough l'altra volta, se non sbaglio. Il good enough è esattamente il lavoro dopo che non c'è più la vocazione. Il lavoro in mancanza di vocazione diventa il minimo indispensabile, cioè quant'è, diciamo, il presentabile, no? Ma non è raffinato, non è ben fatto, non è soddisfacente in termini di, come dire, capacità creativa, non è nulla, semplicemente il modo per levarsi il pensiero il prima possibile, senza che te vengano proprio a cercare a casa perché gli hai presentato una ciofeca orribile, insomma, quindi più o meno il sufficiente. Però accontentarsi del sufficiente è un problema. Noi dovremmo tendere ben oltre il sufficiente, ovviamente. Quindi capite che questo elemento che ha giocato un ruolo così importante all'interno della nostra visione del mondo, perché di fatto il lavoro è talmente importante oggi come oggi che non interpretarlo come uno dei pilastri della nostra Weltanschauung non ha senso. Però effettivamente non ha più senso, cioè adesso, oggi come oggi, abbiamo la parola lavoro sulla quale bisogna rimettersi di nuovo d'accordo, perché non sappiamo più cos'è. Non è senz'altro il lavoro su cui si dovrebbe fondare la Repubblica secondo ex articolo 1 della Costituzione. Quindi vogliate a spiegargli che questi stanno litigando per cose che non hanno a che fare col tema semplice del lavoro. Cioè i sindacati, Renzi, le revisioni, l'articolo 18, l'Unione Europea, tutti questi parlano, come vedete, di... usano la stessa parola ma intendono cose diverse. Non so se è chiaro questo discorso. Ed è il motivo per cui, dice Dumont, non c'è chiarezza nei rapporti fra culture europee, perché ognuna usa i termini come gli sembra a lei che andrebbero interpretati, e gli altri invece li interpretano secondo la loro cultura, per cui tu parli di lavoro, io dico una cosa e tu le dici un'altra. Sembra che siamo d'accordo, però non riusciamo mai a metterci d'accordo, perché poi alla fine nella prassi quello che le diverse visioni contemplerebbero non si riesce a fare, no? Perché uno dice che dovrebbe essere in un modo e l'altro dice no, assolutamente è così, ma parliamo della stessa cosa, come no, di lavoro, ok, allora dobbiamo fare così, no, dobbiamo fare così, stiamo sempre là, non se ne esce, perché se non sciogli questo equivoco, se qualcuno non si prende la briga di cominciare a spiegare alle nazioni europee che quello che a loro sembra un consenso generalizzato non è tale, non vedo come possiamo uscirne, perché è ovvio che dal punto di vista delle culture oliste è uno stratagemma che funziona, però ripeto, non è che qualcuno ha studiato a tavolino e si è reso conto di come sarebbe andato, è semplicemente un modo che questi hanno trovato per salvaguardare i punti più rilevanti di quella che era la loro visione del mondo. Dopodiché quello che ne viene fuori è altro, capite? Perché quando l'idea A dalla cultura tedesca va a finire dentro la modernità, non è che rimane identica a quella della cultura tedesca, ma chiaramente viene a sua volta contaminata, quindi innesca una serie di altre modifiche, per cui che ne so io cosa mi resta, che ne so che cosa ne viene fuori, Io ho scritto tempo addietro un libro che si chiamava L'uomo mediano, nel quale c'era un capitolo che parlava di Bildung, manco a dirlo, che parlava del consumismo. No, il consumismo di fatto deriva da questo. Il bello della questione, perché? Perché, come ve lo posso mettere in modo rapidamente comprensibile? Di fatto la promessa del consumismo cos'è? La promessa del consumismo è che tu possa essere felice attraverso gli oggetti, no? Però questa cosa da dove deriva? Deriva da un'altra prassi che era precedente, che era il collezionismo. E il collezionismo era una forma di Bildung, nel senso che il collezionista non è uno che si, come dire, raccattava oggetti a casaccio. Raccattava oggetti secondo una sua logica, che poteva essere ossessiva quanto vi pare, ma che per lui aveva rapporti con la sua interiorità. Quindi quelle collezioni erano un modo di farsi vedere della sua convinzione interiore. Ci siamo? Che è successo? Che noi abbiamo deciso che, siccome questi che avevano le collezioni normalmente erano anche persone di alto tenore sia culturale che economico, avevano successo, eccetera, eccetera, la collezione dava prestigio. Senza tenere presente che bisognava avere un motivo per farla la collezione, no? Quindi a un certo punto si è diventati collezionisti per imitazione, senza stare a vedere perché collezionavi le cose, perché, cioè, vabbè, fare un collezionista d'arte, compro un po' quello che capita, no? Quindi ho una pala del XII secolo, un quadro di Rothko dentro in camera da letto, un fumettista dell'ultima ora che mi fa un quadro per il bagno, però non c'ha senso, sono oggetti in quanto tali, no? Però questa collezione cosa fa? In qualche misura mi dovrebbe segnalare agli altri quanto io sia ricco interiormente. Una volta che io recido la questione del motivo per cui ho fatto la collezione, a me basta fare la collezione. Non so se vedete la dinamica. E quindi mi trovo quelle cose buffe in edicola, che ho delle pile alte così di cose che hanno un senso molto scarso, sulle quali c'è scritto in esclusivo per lei. Esclusiva per lei, e ce ne so 150 solo lì, tutte uguali e che non hanno senso, perché sto facendo la collezione dei mezzi, dei pompieri del mondo, e cabine telefoniche e betoniere, no? Tutte cose che tu dici, ma come te può venire in mente? Ti può venire in mente perché a te non interessa cosa collezioni, quanto interessa il fatto di collezionare. Quindi gli oggetti diventano un modo per segnalare agli altri quanto tu sei importante. In che senso?
Cioè, io penso che un collezionista colleziona una determinata cosa, non qualunque cosa.
Il collezionista che dico io, sì. Ah, certo, ma questo è l'inizio. Il problema è che difficilmente tu riesci a conciliare questa tua vista con le collezioni che fanno in edicola.
Perché magari quelle collezioni lì interessano ad altre persone, non prettamente a me.
Ma non è che te le posso proporre io. Cioè, il collezionista puro è quello che sa cosa vuole comprare. Sa cosa va cercando e spesso e volentieri ha degli oggetti che hanno un legame personale, umano, con se stesso. Non è che qualcuno mi dica, guarda, ho pensato che potresti collezionare tutti i francobolli papali degli ultimi 25, no, 200
Beh, magari
anni.
Magari inizia così e dopo...
Oh, certo, può pure darsi, però il problema generale qual è? Che evidentemente queste iniziative economiche rispondono a un'esigenza che non è più quella del collezionista puro, ma è di qualcuno che sta mutuando il comportamento collezionistico per fare qualcos'altro. Siccome il comportamento collezionistico agli albori era un appannaggio dei soggetti forti, no? Pensate alle grandi collezioni, anche quelle che sono nei musei a Roma, pensate a Guggenheim, pensate a questi grandi nomi, quelli sapevano perfettamente cosa facevano. Se qualcuno gli fosse andato a dire, guarda, le propongo di fare una collezione di tutti i cani da ciechi del mondo, poi gli avrebbe sputato in faccia. Il motivo è che invece questa cosa designa un meccanismo che poi si è volgarizzato. Poi non vuol dire che tutti i collezionisti oggi siano gente che non ha idea, c'è ancora chi fa collezione delle cose che hanno a che fare con lui, eccetera. Però moltissimi invece no, lo usano come modo per affermare una loro individualità di qualche genere. E questo discorso è diventato poi legatissimo anche agli oggetti. Noi oggi usiamo gli oggetti per manifestarci. Allora, il grande problema qual era però? Che se io avessi dovuto, come dire, sottostare semplicemente a un'esigenza pratica per gli oggetti, io ne avrei comprati un tot e avrei smesso di comprarli, no? E invece il consumismo cosa riesce a creare in modo geniale? Riesce a creare, sfruttando il fatto che la Bildung è un processo infinito, un'esigenza infinita di acquisizione degli oggetti. Perché ogni oggetto nuovo è in grado di comunicare un aspetto diverso di te, perché ogni oggetto nuovo è in grado di comunicare il tuo appartenere a un certo status, perché ogni oggetto nuovo viene concepito con una sfumatura di significato diversa rispetto a quella precedente. Quindi vedete, c'è il logo, il brand e tutte le varie strategie che il marketing sta mettendo in gioco da questo punto di vista, no? Perché? Perché sotto rimane questa esigenza di salvezza, questa promessa di salvezza che veniva fatta attraverso l'interiorità che si soddisfaceva degli oggetti, ma senza che ci sia più l'interiorità, cioè sono rimasti solo gli oggetti. Allora si crea però un problema, ovvero sia la promessa della modernità è quella di essere prontamente esperibile, no? Il razionalismo, l'illuminismo arrivano e ci dicono non più un rinvio a un futuro paradiso, ma la felicità ora e subito. E quindi nei meccanismi della modernità ci deve essere un riscontro tangibile. Che succede? Che la meccanica dell'acquisizione, la meccanica del consumo funziona per un certo lasso di tempo, ma poi pian piano diventa inconsistente. Cioè quella promessa di felicità ce l'hanno insegnata, ci ha soddisfatto per un certo lasso di tempo, ma oggi non funziona più. Pensate al famoso shopping, non so se vi siete mai posti il pensiero, il problema: sono triste, me vado a comprare un paio di scarpe. Perché? O un paio di pantaloni, una borsetta, uno scialle, un disco, quello che vi pare. Però l'idea generale è questa, che noi attraverso lo shopping riusciamo a risolvere dei problemi esistenziali, dei problemi di sensibilità, di atteggiamento, di benessere. Ma è una promessa che non sta né in cielo né in terra. Non è mantenibile così. È una promessa che funziona all'inizio perché un po' sfrutta la dinamica della tossicodipendenza, cioè il primo acquisto e il secondo acquisto danno una gioia tale per cui effettivamente stai meglio, ma piano piano scemano, no? E quindi tu devi acquistare di più, devi acquistare sempre più spesso, e sempre più spesso ti accorgi che sì, hai acquistato ma non è cambiato niente, cioè un paio di scarpe in più, però sei incazzato esattamente come prima in capo a pochissimo tempo. E quindi il consumismo sta arrivando al capolinea anche per questo, perché in qualche modo ha sfruttato la dinamica della Bildung, che era quella di una costruzione infinita di sé, traducendolo in una costruzione infinita di sé attraverso gli oggetti, che è più facile, perché la costruzione infinita di sé spirituale non è proprio alla portata di tutti, cioè è un po' un problema, cioè deve essere, poi soprattutto spesso e volentieri non ha un riscontro immediato. È un po' il problema della, se avete visto, il problema del protestantesimo. Tu devi parlare, parli con Dio, però Dio non ti risponde. Quindi o c'hai tanta fede oppure a un certo punto cominci a interrogare, cioè che cazzo sto a fare io qui, che leggo queste pagine tutti i giorni come niente, però non succede nulla. Ecco, allora è questo problema del riscontro che diventa cruciale, sia per il protestantesimo che per la modernità, perché hanno radici estremamente comuni da molti punti di vista, no? Il cattolicesimo da questo punto di vista è molto più intelligente, senza che me ne voglia nessuno dovesse ascoltare. Perché? Perché fornisce una figura vicaria, cioè il clero, che Lutero si è, come dire, premurato di togliere di torno perché gli creava un sacco di problemi, come forse vi ricorderete. È vero che è occhi e orecchie del Vaticano e quindi diventa un agente politico oltre che spirituale, ma è anche un agente spirituale, quindi se tu non sai non sbatte la testa vai in chiesa e parli col parroco. Non sarà Dio, ma almeno ti dà la mano. Se tu sei un protestante, dove vai? Ecco perché poi proliferano i pastori, che non si sa bene chi siano, no? Nell'ottica della questione, non dovrebbero avere un ruolo, però esistono, perché il gregge ha bisogno di parlare con qualcuno. Dio non si manifesta. Fosse un attimo più, come dire, facile contattarlo, probabilmente staremmo tutti molto meglio, ma non è così. Quindi tu, nel momento in cui hai bisogno di un supporto nell'immediato, hai bisogno di qualcuno che in quel momento faccia le veci di. Ci sono tutta una serie di rituali, come saprete perfettamente senza che ve lo spieghi, che servono esattamente a questo, no? Quindi vai a intercettare un'esigenza umana, quell'esigenza umana di salvezza che guarda caso sta pure nascosta nelle pieghe del consumismo, e che il consumismo ha sfruttato alla morte per poter vendere merci e merci e merci e merci che non servivano a nessuno, fondamentalmente, no? Perché tu le compravi non perché ti servissero, ma perché ci facevi altro, esattamente per il motivo per cui investivi nell'azienda, non perché avessi bisogno di investire nell'azienda, ma perché ti serviva altro, dice Weber, no? Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, dello spirito protestante e l'etica del capitalismo, viceversa. Vabbè, comunque, il punto era quello, era un comportamento mascheratamente religioso. Allo stesso modo, il consumismo può essere concepito come un comportamento velatamente religioso, e manco troppo velatamente, perché felicità è una delle parole chiave della retorica moderna, no? Tutti hanno diritto alla felicità, c'è cioè una serie di cose che sono assolutamente evidenti da un certo punto di vista, perché felicità è un termine che anch'esso non è semplicemente hic et nunc, ma ha una serie di rinvii religiosi che non finiscono più. Quindi c'è questo costante sovrapporsi di vocabolari che ha strutturato per lungo tempo la nostra avventura, ma pure quello è finito. Quindi da una parte abbiamo un lavoro che ormai è dissacrato fino alla fine, quindi è semplicemente attività strumentale. Dall'altra abbiamo dei gesti che dovevano in qualche misura alleviare le tensioni interiori, le tensioni, le paure, perché in qualche misura rimangono comunque le paure per l'aldilà e la promessa di salvezza e di felicità, che è diventato semplicemente un meccanico acquisire cose che non si capisce perché te le compri né che ci dovresti fare in un breve futuro. E quindi chiaramente da questo punto di vista ci troviamo in una condizione di esaurimento di risorse immaginali, in una situazione di esaurimento di risorse simboliche, in una questione di mancanza di senso, che è il grande problema col quale ci stiamo confrontando oggi, capito? E in larga misura quel poco senso che è rimasto e quel modo di reagire che c'è stato finora è stato grazie, giusto appunto, alle rappresentazioni ponte, che hanno in qualche modo fornito alle meccaniche moderne, alle dinamiche moderne, quel quantum in più di spessore esistenziale, di spessore di significato che di loro non avrebbero avuto, perché, ripeto, tu puoi anche proclamare il predominio e l'assoluto predominio di una visione strumentale, ma uno strumento serve a qualcosa, o no? Cioè, lo strumento in sé è inconcepibile. Se tu non fornisci anche il motivo per cui tu devi usare uno strumento, a un certo punto la questione si imbarca, si inchioda, non è più funzionante. Sì, il denaro, ok, che ce lo fa questo denaro? Vi ricorderete tutte le varie discussioni di Simmel sul fatto che il denaro è diventato da strumento un fine, no? Ecco, ok. Però alla fine poi arrivi lì e dici, ok, ho tutto questo denaro, magari io sono ben lontano, però comunque. Nel caso io avessi tutto questo denaro, poi che faccio? Non è casuale che poi appunto i grandi ricchi poi comincino a diventare filantropi, facciano i musei, eccetera, eccetera, no? Perché a un certo punto il denaro fino a se stesso lascia il tempo che trova. E tutto ciò che viene concepito in un'ottica strumentale ha bisogno che te si dica anche che ce devi fare questo strumento, perché se questa parte rimane vuota, tu a un certo punto te dici, ok, perché? Come American Beauty, non so se vi ricordate, se avete visto il film. Io vi raccomanderei di dargli un'occhiata perché è un film geniale, ed era esattamente su questo, no? Kevin Spacey, che a un certo punto si accorge che lui di fatto sta lavorando per pagare i conti delle carte di credito con cui la sua famiglia compra degli oggetti che finiscono in garage, e dice, ma perché? A questo punto io lavoro meno, però ho più tempo libero e posso farmi gli affari miei, mi dedico ai miei hobby, che stanno diventando sempre più importanti rispetto all'attività lavorativa, non a caso, perché vanno a compensare quella mancanza di vocazione che c'è nel lavoro, no? Ecco perché l'hobby è importante, e c'è tanta gente che preferisce l'hobby a tutto il resto, perché è quello che avrebbe voluto fare, non c'è riuscito sul lavoro e ci trasferisce le sue risorse simboliche da un'altra parte. Quindi io mi dedico ai miei hobby e faccio quello che vende gli hamburger. Da dirigente di un'azienda che era, diventa un pizzettaro praticamente, no? E poi ammazzano. Perché non può esistere uno che si comporta così nella logica corrente, perché è la prova provata che qua la logica è sbagliata, perché come questo sta, vive una favola, si diverte, è rilassato, sta bene, c'ha quello che gli serve, perché io devo sbattermi fino alla fine per pagare tutti i debiti, tutti i conti che mi arrivano tutti i mesi, per comprare la macchina 3 volte al mese o 3 volte l'anno e cambiare case e cambiare scarpe e riarredare? Cioè, a un certo punto non te ne viene un senso, come dire, ecco, però è quello il problema, cioè, perché lo devo fare? È un problema di senso. E le culture tradizionali, dal punto di vista del senso, sono molto meglio equipaggiate che non le culture moderne. La cultura moderna ha rubato il senso precedente senza mai preoccuparsi del suo, e quando quello gli si è sgretolato fra le mani si è trovata con... Cioè adesso? Che stiamo a fare qui? Perché? Ecco, ognuno di noi oggi è chiamato in qualche modo a rispondere. Perché devo sottopormi a tutta questa serie di trafile, questa serie di iniziative, questa serie di procedure che mi descrivete per ottenere cosa? Per andare a fare un lavoro che non mi piace? Non è facile. se lo trovo, oltretutto, no? Quindi è chiaro, a un certo punto te interrogi, capito? Ma se io invece me ne andassi a aprire il famoso stand del cocco sulla spiaggia tropicale, sai che c'è? Tutto sommato non starei malissimo, no? Faccio surf quando mi pare, mangio tranquillamente quello che il Signore mi propone con le sue cose, pesce di qua, un cocco da là, e stavo bene, come facevano i cacciatori raccoglitori ai tempi, tant'è, e con questo credo che chiuderemo, che ora è?
42.
Ah sì? I cacciatori raccoglitori contemporanei, che esistono ancora, che ci crediate o meno, ci sono delle popolazioni che vivono di caccia raccolta, quando gli chiediamo perché non diventano come noi, ce fanno, ragazzi, non avete capito niente, noi stiamo benissimo, fate pure quello che volete, ma non ci pensiamo per niente a fare come voi. E quando gli si chiede come, perché devono, come giustificano questo atteggiamento, ti fanno due conti e ti dimostrano che loro lavorano molto meno e stanno meglio. Anche dal punto di vista di salute, spesso e volentieri, perché non è vero che tutte le culture inferiori siano molto meno sane di noi. Questa è un'altra delle cose, di quei pregiudizi che girano. Però loro, con un ambiente, ovviamente, il momento in cui dovessimo devastare definitivamente tutti gli ambienti, avremo dei problemi a fare cacciatori e raccoglitori. Ma quelli che hanno ancora la fortuna di avere un ambiente nel quale si ottengono le risorse necessarie, hanno una dieta equilibrata, lavorano un terzo di quello che lavoriamo noi, hanno un sacco di tempo libero e stanno benissimo. Certo, non hanno le case, non hanno le macchine, spesso e volentieri non hanno i lettori di CD, non hanno quattro telefoni, però la domanda è, vale la pena farsi un culo così per tutta la vita per avere quattro telefoni e una macchina? Oppure potremmo ragionare in un'altra ottica, che ovviamente non vuol dire armiamoci tutti quanti di una falcetta e andiamo in giro per i boschi, vuol dire che però effettivamente un equilibrio diverso all'interno delle priorità di vita sarebbe concepibile. Sarebbe interessante ragionarci perlomeno, e questo credo che sia l'oggetto del discorso della variante italiana, perché guarda caso vedremo, se vi inviterei a leggere l'ultimo capitolo così arrivate saputi la settimana prossima, che gran parte delle ricerche sull'italiano dimostrano che l'italiano, tutto questo entusiasmo per il lavoro, non riesce proprio a trovarlo. È una cosa che non ci viene spontanea, dobbiamo proprio applicarci, perché
ma noi lavoriamo per pagare le tasse, perché per la nostra soddisfazione personale.
Pochi di noi lavorano per pagare le tasse, la gran parte non le paga.
Ah,
chiaro. Che è esattamente il problema per il quale quegli altri che pagano la pagano troppe, perché chiaramente, no? Se la metà della popolazione deve pagare il fabbisogno di tutti, quella metà poverina ha dei seri problemi quando arriva la fine del mese. Però ecco, quello è un altro, chiaramente, un altro problema interessante. Però, insomma, ad ogni modo. Guardate un attimo la cosa, cominciate eventualmente a riflettere su quello che abbiamo detto prima, perché se vogliamo discuterne di nuovo la prossima volta c'è agio, carino. E basta, ci vediamo quindi martedì prossimo alle 10:00.